bilancio non si può, cioè per cambiarlo bisogna cambiarlo, cioè anno per anno. Che senso ha a questo punto, visto che questi fondi possono essere cambiati anche l'anno dopo ancora, porre dei fondi a disposizione per anni a venire, visto che dovranno comunque essere ratificati dai bilanci e che, visto che tutti i governi cambiano in continuazione la destinazione
Domanda sagace. Allora, il bilancio è un documento annuale, ma con una proiezione pluriennale. Innanzitutto la sua base di previsione è pluriennale, 3 anni. Ma poi le partite scritte in bilancio sono spesso partite di rifinanziamento di leggi pluriennali. Per cui quest'anno decidono di dare un bonus 80 euro a tutti gli studenti di giurisprudenza, non lo fanno per quest'anno, lo mettono in programma come una previsione pluriennale, diciamo 5 anni lo possono anche fare. Ogni anno la legge di bilancio quantifica lo stanziamento necessario per coprire questa spesa. Per questo noi ci troviamo in bilancio delle partite decise in anni precedenti e che vengono rifinanziate ogni anno, e ogni anno si decide quanto dare su quel voce di spesa. Per di più ci sono poi dei fondi non vincolati, per esempio si può mettere in bilancio una partita, che so io, per gli eventi calamitosi, c'è sempre in Italia qualche calamità, quantomeno gli italiani, e di conseguenza ogni anno questi fondi sono previsti, vengono aumentati se un anno di particolare sfiga, vengono diminuiti se invece va bene, e quei soldi possono essere destinati ad altre cose, per cui la manovra di bilancio è continua. Trovare un po' di spiccioli non è una cosa difficile, hanno deciso di togliere al fondo, se ho ben letto, al fondo per la riduzione delle tasse, c'è un fondo di riduzione delle tasse che non ho ben capito contabilmente come funzioni, perché pare divertente, ma capisce che sono quisquiglie, insomma, se lei fosse milionario e dovesse risultare una spesa di 100 euro non si farebbe un problema. Noi siamo miliardari soprattutto di debiti, e quindi una piccola partita del genere non ha questa grande rilevanza. Se l'Europa si accontenta di questo, e sarebbe interessante parlare del meccanismo di raccordo tra Europa e bilancio, però magari lo facciamo in un altro momento, perché... Ci sono altre questioni? Allora, ci sono un po' di frattaglie e poi due notizie che vi vorrei commentare un po' più a fondo. Una riguarda Napolitano e l'altra riguarda Ebola e Vicenza, come vi ho pronunciato oggi. Le frattaglie sono queste: stop Violante, spinta d'intesa con i 5 Stelle. Lo sa anche Violante che se serve per superare il blocco i nomi si cambiano, dichiarazione di Renzi. Renzi avrebbe anche detto cose: cambiare il candidato del PD per la consulta, Luciano Violante ha chiesto di Gruber, e lui ha risposto: se ci sono condizioni politiche su un nome diverso, assolutamente sì. Lo sa anche Violante, che è un servitore delle istituzioni. Renzi si è corretto perché aveva detto servo delle istituzioni, e che se serve per superare il blocco i nomi si cambiano. E adesso qui c'è questa novità che vi segnalo, perché è una novità che riguarda, diciamo, tormentone politico italiano, che cosa fa 5 Stelle nei prossimi mesi, ma che adesso ha una sua verifica su questa questione dell'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Allora, è ufficiale che Violante finalmente è tolto dal gioco, era ora. 5 Stelle parrebbe essere scesa dall'Aventino, aver tolto la veste bianca della vestale, della purezza, ed essere disposta a confrontarsi su dei nomi tecnici. che non sarebbe male, finalmente darebbe un contributo serio. E fiere di aver imposto al PD di cambiare il candidato ufficiale del partito, Luciano Violante, che secondo me era trombato fin dall'inizio, e la prossima mossa della nomina condivise alla Corte al CSM. Uscirà un post sul blog che spiegherà la nostra posizione, risponde il deputato Danilo Toninelli. È interessante perché si va a un meccanismo di spartizione, cioè 5 Stelle riconoscerebbe il diritto, così detto, tra virgolette, del PD e di Forza Italia di nominare a testa un giudice della Corte e si accontenterebbe di un giudice del CSM, un membro del CSM che manca. Il candidato allora Alessio Zaccaria, che è un collega di Verona attualmente, privatista, bravo, mi farebbe piacere, mentre i candidati di Forza Italia non si sa. Brunetta ha detto rosa i nomi non solo al femminile, e mentre il nome che circola nel centro-sinistra sarebbe Massimo Luciani, che come vi dicevo è uno bravo bravo. Alla fine si va verso un'attuazione della Costituzione, di una norma della Costituzione ben calibrata, perché chiede la maggioranza del 60% dei tre quinti, finisce con essere una buona garanzia di fuochi incrociati che tolgono nomi di persone troppo schierate o poco attendibili, e forse anche senza i titoli. C'è una notizia dolorosissima che vi segnalo perché sarà fonte di un dibattito infinito. Lasciate morire mia figlia, e i giudici dissero sì alla mamma di una disabile, Gran Bretagna, non è l'Italia, è in Gran Bretagna, ma i temi della bioetica girano senza frontiere. In Gran Bretagna l'eutanasia non è legale, tantomeno nei confronti di un minore, ma una madre ha convinto la magistratura ad autorizzare i medici a staccare la spina a sua figlia, disabile dalla nascita, sostenendo che la sua bambina non poteva più vivere nelle condizioni di disperata sofferenza. Che cosa aveva sta bambina? Tutto. 12 anni, cieca, sofferente di meningite e idrocefalo, incapace di nutrirsi da sola, di parlare e camminare. In compenso urlava tutto il giorno dal dolore. Che una madre chieda di staccare la spina, voi capite che non è una cosa da poco. Dal punto di vista strettamente giuridico, perché il diritto c'è sempre di mezzo, c'è il fatto che rispetto al caso Englaro, a cui vi ho già raccontato qualcosa, qui siamo di fronte a un minore per cui non scatterebbe la giurisprudenza della Corte di Cassazione, se fosse un caso italiano, che dice sta al tutore interpretare la volontà espressa in vita del disgraziato cui ha staccato la spina, perché qui il bambino non ha mai espresso nessuna volontà perché è minore e per di più incapace di esprimersi, per cui è una scelta che ricade tutta sui genitori, con quello che potete immaginare come strazio della cosa. Invece è la notizia più esilarante, è sempre la questione delle nozze gay. Questo matrimonio, questa è la stampa, questo matrimonio non sa da fare, da registrare, è ormai una crociata in mezzo Italia, la guerra di prefetti e tribunali contro i sindaci che registrano negli albi comunali i matrimoni tra coppie omosessuali legalmente celebrati all'estero. Gli ultimi a muoversi contro i primi cittadini sono il prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca, che ha scritto al sindaco Giuliano Pisapia di cancellare gli atti di trascrizione, cioè ordina al sindaco di cancellare atti anagrafici, che è un bel problema. Prima il potere del prefetto di ordinare qualcosa al sindaco, che però in questo caso è ufficiale del governo, l'altro è il problema di come si possa cancellare un atto anagrafico. Io vado a registrare la nascita di mio figlio, poi qualcuno mi dice cancellalo, e come si fa? O l'atto di morte viene cancellato, il matrimonio viene cancellato, in questo caso il matrimonio viene cancellato. L'anagrafe è, come dire, quanto di più ufficiale esiste, no? È quello del prefetto di Udine, provvidenza Delfina Raimondo, che ha decretato d'imperio l'annullamento della registrazione. Abbiamo due prefetti che con lo stesso obiettivo, seguire le indicazioni di Alfano, operano su canali diversi. Uno chiede al sindaco di annullare, l'altro l'annulla d'ufficio. Come vedete siamo nella totale assenza di una regola attendibile e certa. Il sindaco di Udine, Furio Onzel, sta pensando di rivolgersi, Onzel veramente si chiama, di rivolgersi al TAR anche per l'irritualità dell'iniziativa prefettizia. È una novità che non ha precedenti in Italia, dal momento che gli annullamenti fino ad ora disposti sono stati ordinati dai tribunali. Allora il sindaco Onzel dice, ah, ma come? Annulla il prefetto, finora gli annullamenti sono stati fatti dal giudice e quindi abbiamo tre vie. Il prefetto che dice per favore cancella, il prefetto che dice adesso cancella d'autorità, oppure il giudice che dice ordino io la cancellazione. E mentre il mondo politico si divide tanto per cambiare, l'analoga iniziativa del sindaco Ignazio Marino, altri tribunali passano all'azione. Quello di Pesaro ha annullato per decreto la trascrizione dei matrimoni e così via. Che mancasse una norma di legge? Forse sì. E siccome manca la norma di legge, non c'è certezza del diritto, e siccome non c'è certezza del diritto, c'è il casino degli operatori. Ognuno interpreta la legge come gli sembra di capire che vada interpretata, e non essendoci precedenti, e segue una via che è diversa e contraria a quello degli altri. Per cui abbiamo giudici che ordinano la trascrizione del matrimonio, giudici che cancellano la trascrizione del matrimonio, sindaci che rifiutano la trascrizione del matrimonio, sindaci che compiono la trascrizione del matrimonio, prefetti che ordinano la cancellazione della trascrizione del matrimonio, prefetti che annullano la trascrizione del matrimonio. Sette ipotesi di applicazione della legge. È difficile trovarne un'ottava, perché sennò avrebbe praticata anche l'ottava. Altra notizia, questa è sempre La Stampa. Un articolo di Marcello Sorgi, che è un bravo giornalista in effetti, che non vi leggerò tutto, ma che si intitola Così alla Camera muore una riforma. Quale riforma? All'ombra di una giornata stanca di routine, la terza grande riforma, quella del regolamento parlamentare, che doveva riscrivere i rapporti tra governo e opposizione, ponendo fine alla guerriglia in aula che si trascina a Montecitorio da un anno e mezzo, è morta in silenzio una settimana fa alla Camera. Le altre due sono il Senato e la legge elettorale. Perché è morta? I rapporti tra maggioranza e minoranza, che più che mai nell'attuale legislatura sono stati finora improntati al braccio di ferro, e sono sempre stati improntati negli ultimi anni al braccio di ferro. Adesso ci sono le 5 Stelle che rendono tutto un po' più spettacolare. Il governo, nell'impossibilità di ottenere l'esame dei propri provvedimenti in tempi certi, ricorre con sempre maggior frequenza ai decreti, che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Nell'approssimarsi della scadenza, le opposizioni, approfittando delle proprie garanzie, hanno buon gioco a ritardare, più spesso a bloccare con l'ostruzionismo i provvedimenti in attesa di approvazione. Poi non aggiunge che il governo pone il voto di fiducia per superare l'opposizione. Se i presidenti si avvalgono dei loro poteri per stabilire il normale funzionamento delle Camere, vengono subito accusati di essere autoritari e fare il gioco del governo. Se invece non lo fanno, è praticamente impossibile arrivare al voto, salvo che il governo non mette la fiducia. Come vedete, perfino La Stampa si accorge di questo. E così finisce l'articolo, così è naufragata anche l'ultima occasione di evitare già nei prossimi giorni il ritorno della guerriglia delle aule parlamentari. Cioè lui dice che con la riforma dei regolamenti parlamentari avremmo evitato la guerriglia. È chiaro che i guerriglieri non vogliono modificare le norme parlamentari in senso di evitare la guerriglia. Cioè con un Parlamento incandescente non si può immaginare che tutti dicano bene, adesso per 5 minuti di sorriso sulle labbra approviamo delle regole per cui abbiamo finito di fare i pagliacci in aula. È difficile immaginarselo, cioè è anche un po' sciocco immaginarsi che questo accada. E quindi dice Sorgi, tra sessione di bilancio, legge elettorale, Jobs Act, si annuncia una fine d'anno tempestosa. Il preludio a una conclusione della legislatura forse più difficile della storia repubblicana che molti si ostinano a prevedere anticipata. E questa è una previsione che fa Sorgi, che forse ha una sua possibilità. Una sua possibilità, perché la situazione è tale che fino a qualche mese fa si diceva senza riforma elettorale non si può andare al voto, perché si tornerebbe a un Parlamento diviso e senza una maggioranza precostituita rispetto al voto. Dopo le europee, con Renzi che ottiene, lui più che il PD, il 41% dei voti, forse lui sta pensando di non cercare di uscire modificando il Senato e modificando la legge elettorale, ma facendo quello che ormai si chiama il partito nazionale, cioè acquisendo ancora quel 9% di voti che gli consente di raggiungere il 51%. In Italia nessun partito ha mai raggiunto il 51% dei voti, mai. E la Democrazia Cristiana l'ha fallito tempi lontani per un pelo, quando aveva introdotto la legge cosiddetta legge truffa per conquistare la maggioranza assoluta, e il Berlusconi aveva raggiunto non la maggioranza assoluta ma la maggioranza assoluta dei seggi, però con il governo di coalizione. Nessun partito ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti. Che Renzi abbia questa voglia di segnare un record, raggiungere la maggioranza assoluta dei voti in modo di avere la certezza di far passare tutto quello che vuole alla Camera e al Senato, è un'ipotesi. Chi conosce Renzi può anche valutare che sia un'ipotesi che sta nella sua testa. È un rischio micidiale, è un rischio micidiale, perché se toppa questo va a sbattere contro il muro, per cui la cosa crea. E nel frattempo c'è quello che avete visto, che era l'altra notizia che dovevo commentarvi poi, e cioè lo scontro, cosiddetto scontro, tra il governo e i sindacati. Lasciatemi spendere tre parole su questa cosa che va capita. Esisteva negli anni dei governi Prodi soprattutto la regola della concertazione, cioè il governo di centrosinistra cercava con i sindacati di avere concerto, un accordo, un'intesa. Nulla di strano, perché questa è un po' la tradizione dei partiti socialdemocratici in Germania, per non dire del Labour in inglese, che è un'emanazione del sindacato, lo era stato quantomeno storicamente un'emanazione del sindacato. Per cui la differenza tra la sinistra e la destra, tra il centro-sinistra e la centrodestra, tra il centro-centro-centro-sinistra e il centrodestra, era proprio questo, cioè che il centrodestra diceva noi governiamo contro i sindacati o comunque non cerchiamo l'accordo con i sindacati, il centro-sinistra invece era per la concertazione. Renzi ha deciso che della concertazione ne fa volentieri a meno. E i sindacati si incavolano moltissimo, hanno diritto di incavolarsi. Questo è difficile da dirsi, perché che il sindacato abbia il diritto di concertare la legge finanziaria o quello che è l'erede della legge finanziaria non ci sta scritto da nessuna parte. Il sindacato rappresenta interessi sociali costituiti. Il sindacato rappresenta lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e pensionati, anzi alcuni sindacati sono prevalentemente pensionati, e uno si può anche chiedere ma perché il governo deve concordare con i rappresentanti dei pensionati e dei più fortunati tra i lavoratori la legge finanziaria e le altre leggi? È la risposta che ha dato Renzi e il suo governo. La risposta che dà il sindacato è sciopero, che è l'arma di protesta del sindacato. Nessuno dei due ci dice nel merito quali sono le reali partite di differenziazione, cioè, su che cosa non c'è accordo, che cos'è che contesta il sindacato. Non c'è moltissima chiarezza su questo, si dice sì, naturalmente l'articolo 18 è una fregnaccia, l'articolo 18 non meriterebbe neanche di essere preso in discussione come problema giuridico-politico, non è gran cosa, ha un valore simbolico. Si litiga sui simboli? Mi pare che sia possibile litigare sui simboli? Cioè non è chiaro, non è detto. E tutto sommato Renzi, sbattendo la porta al sindacato, sa che ottiene la simpatia di strati di elettorato, che, di centrodestra, che portano in qualche modo all'idea del Partito Nazionale. Qui vedete che i tasselli in qualche modo si incastrano. È una partita interessante, perché da questa partita l'Italia corre il rischio di uscirne molto trasformata, il che potrebbe essere anche un grande bene, perché così com'è Francomont. Allora, cominciamo con la questione di Vicenza. Voi sapete che sono tornati a Vicenza dei soldati militari, dei soldati americani da Liberia. E questi soldati sono stati messi, diciamo, più o meno nelle caserme del DIN in stato di quarantena. Ora, che cosa c'è di interessante in questo? La prima domanda che uno gli viene in mente è: ma se sono soldati americani, perché non si fanno la loro bella quarantena negli States, dove sono così bravi e attrezzati? E cercare nei giornali una risposta non è facile. E non solo, ma cercare delle posizioni significative non è neanche facilissimo. Allora, qual è il problema? Il problema è che innanzitutto non è chiarissimo che cosa siano le basi americane. Voi sapete che sul De Molins, sul problema delle basi americane a Vicenza, c'è stata una lunga battaglia, una lunga polemica. È un buco oscuro del nostro ordinamento. Bello, no? Abbiamo un ordinamento democratico, repubblicano, con buco nero. E qual è questo buco nero? Io mi sono documentato e quindi ho preparato delle slide, vedete come sono bravino. Questo è il trattato iniziale, il trattato della NATO, 1949. 1949 è l'origine della guerra fredda, si è usciti da poco dalla guerra mondiale, formalmente il blocco sovietico e il blocco occidentale erano ancora che si facevano i sorrisi, perché avevano vinto insieme la guerra, erano alleati. Berlino era divisa in blocchi, la Germania era divisa in blocchi e perfino Gorizia era divisa in blocchi. Il blocco occidentale fa un'alleanza difensiva che è la NATO. Il blocco orientale immediatamente ha fatto il patto di Varsavia, che era l'alleanza del blocco comunista. L'articolo 3 di questo breve trattato dice: allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente trattato, cioè la difesa da aggressioni, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato. Cosa significa questo? Boh. Ma sì, ci daremo una mano, faremo, vedremo, insomma, se hai bisogno di qualcosa telefonami. Questo è il suo significato, come dire, etimologico. Il suo significato applicativo, invece, sono le basi militari. Cioè l'idea che, in applicazione di questo trattato, che è un trattato internazionale, ci siano poi degli accordi bilaterali che regolano le attività comuni. Quello che sono lo scambio di interessi tra i paesi, che per ovvia questione di forza specifica è lo scambio di interessi tra gli Stati Uniti e i paesi occidentale. Dovete pensare che nel 49 era in via di definizione il piano Marshall, di cui parleremo fra 15 giorni perché è l'inizio dell'Unione Europea, cioè il piano di aiuti all'Europa per la ricostruzione, anche perché l'Europa era stata distrutta non dai tedeschi tanto, ma dagli alleati, con i bombardamenti in Italia hanno bombardato le città, e il piano di rilancio dell'industria. E quindi tutta Europa parlava con gli Stati Uniti in quanto potenza dominante, e anche dal punto di vista militare l'Europa non era in grado di difendersi della feroce minaccia comunista, e di conseguenza chiedeva protezione agli Stati Uniti, da cui le basi militari come avamposto dell'Occidente a difesa dal probabile attacco che poi in effetti non c'è stato. Questo trattato è stato recepito in Italia, e qui mi allaccio alla lezione di stamattina, con la legge di ratifica. Vi dicevo, attività di controllo politico del Parlamento sul governo. Il governo va a Washington, stipula il trattato NATO, torna a Roma e deve chiedere autorizzazione alle Camere. Perché lo deve chiedere? Perché lo dice l'articolo 80 della Costituzione. Costituzione italiana, speriamo di trovare un testo aggiornato al 48. Parte seconda, articolo 80, vi prego di badare a come è scritto. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, ma non tutti. Quelli che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Questi che sono chiamati trattati politici sono quelli sottoposti a legge di autorizzazione. Ma non sono tutti i trattati, perché il trattato di cui mi riferivo stamattina del commercio di banane con il Senegal, che forse c'è magari, non sarebbe un contratto politico, sarebbe un contratto di cooperazione commerciale che non comporta, non ha natura politica, non prevede arbitrati, non importa variazione del territorio né oneri finanziari. Se ci fossero oneri finanziari dovrebbe essere portato approvato con legge. Gli altri trattati sono cosiddetti trattati in forma semplificata, lo studierete in diritto internazionale. Sono i due blocchi di trattati, quelli politici vanno con legge di autorizzazione, quelli invece non politici di minor rilievo vanno con procedure semplificata. Bene, ed ecco la legge di autorizzazione alla ratifica. È una legge fatta col timbro. Tutte le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati sono scritte uguali. Il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'Italia all'estero per quello che firma la ratifica del trattato, è autorizzato a ratificare e il governo a dare piena e intera esecuzione al trattato. C'è una formula di autorizzazione alla ratifica, a cui generalmente è associata una norma di l'ordine di esecuzione, cosiddetto, che è l'ordine di esecuzione rivolto ai soggetti di applicazione, cioè al governo e ai magistrati se è il caso, in questo caso il governo. Questa è la formula che si usa per tutti i trattati, una specie di blanket. Perché anche quella copertina che si mette, le signore inglesi mettono sulla teiera per tenerla al caldo, il blanket non cambia, Si può cambiare teiera, si può cambiare il tè, ma il blanket copre tutti quanti. E questa è una specie di blanket, una copertina che viene messa su in una legge e sotto cui si infila di volta in volta il trattato, che viene ratificato, la cui ratifica autorizzata e che viene poi ordinata l'esecuzione, l'ordine di esecuzione. In forza dell'ordine di esecuzione, quel trattato diventa obbligatorio all'interno. La ratifica crea obblighi a livello internazionale. Una volta ratificato il trattato, scambiati i documenti di ratifica tra i capi di Stato, quello diventa obbligatorio sul piano internazionale, ma non sul piano interno. Sul piano interno i giudici possono ancora fregarsene. Sul piano internazionale no, perché si sono presi degli impegni. Se l'Italia non onora gli impegni presi, avrà delle sanzioni di tipo internazionale. Sul piano interno è l'ordine di esecuzione quello che serve, perché quello è lo strumento il rinvio, la norma di rinvio, la forma di rinvio recettizio con cui si dice quel documento che magari è redatto in inglese o in francese, il trattato di Washington è redatto in inglese e francese e basta, credo, quel documento diventa parte del nostro ordinamento e spetta ai giudici, nonché alla pubblica amministrazione, attuarlo come se fosse norma italiana. È un rinvio recettivo, un mese fa di lezione, una lezione di un mese fa, scusate la cattiva traduzione dell'italiano. Vedete che non c'è nulla in questa legge di ratifica che ci dica che cosa fa l'Italia in relazione alla NATO? Nulla. Dice semplicemente che attuerà quel trattato. La legge di autorizzazione è del 1 agosto 49, ma di questa prospettiva si parlava ben prima, tanto è vero che nella nostra Costituzione, proprio in vista di questo tipo di trattati, quello dell'adesione all'ONU e soprattutto quello dell'adesione alla NATO, si è introdotta una norma nell'articolo 75 che vieta il referendum sulle leggi di autorizzazione dei trattati, che è una cosa un po' singolare perché in alcuni paesi è previsto obbligatorio il referendum sui trattati politici, tanto è vero che quando abbiamo avuto le varie step di maturazione dei trattati europei, l'ultimo, il trattato di Lisbona, in alcuni paesi hanno dovuto fare dei referendum perché quello era imposto dalla Costituzione. Tu non puoi cedere sovranità, accollarti oneri, limiti, eccetera, se non con una previa consultazione del corpo elettorale. In Italia invece c'è una esplicita norma costituzionale che vieta il referendum, perché non si è voluto che si facesse una campagna elettorale sul trattato NATO, che sarebbe stata una campagna elettorale esplosiva, perché metà del paese era a favore del blocco occidentale, filo americano e filo NATO, l'altra metà, meno uno, era a favore del blocco orientale e filo sovietico. Proprio che capite che sarebbe stato un referendum molto pesante, molto difficile da portare avanti, con dei risultati anche di grande importanza. La legge di ratifica, come vedete, non ci dice nulla, non ci aggiunge nulla. Ma il trattato, quella norma del trattato, è stata interpretata nel senso che quell'articolo 3, che questi accordi bilaterali, tra Italia e NATO, tra Italia e bilaterali non era con la NATO ma con Washington, con gli Stati Uniti, fossero degli accordi da approvare in via semplificata, non fossero accordi politici. Cedere basi militari allo straniero non sarebbe un accordo di tipo politico, cosa che fa urla vendetta al cielo, ma è andata così, storicamente è andata così. Ho recuperato una scheda di una vostra collega, però era semplice, elementare, una laureata al terzo anno, laurea breve, che qui trovate linkata, in cui spiega pulitamente qual è il problema. E il problema è che questi trattati non solo non sono stati ratificati con legge, ma sono stati tenuti segreti, coperti dal segreto militare. Per cui noi non abbiamo mai conosciuto il contenuto di questi accordi. Ovviamente i sovietici lo conoscevano benissimo perché avevano le spie, ma noi che invece non abbiamo spie, ma viviamo in un paese sedicente democratico, dei contenuti di questi accordi non abbiamo mai saputo nulla. Tanto è vero che poi questa ragazza dice a un certo punto, per questo mi è piaciuto, l'altro accordo che disciplina la presenza di contingenti militari americani in Italia e l'uso delle basi è il memorandum d'intesa tra il Ministro della Difesa, è un memorandum che va dal Ministro della Difesa, neanche il Governo, il Ministro della Difesa e il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, noto come Shell Agreement, il guscio che copre questi accordi, ed è un memorandum d'intesa, per cui neanche un trattato, che non è passato neanche formalmente per una delibera del governo, perché è stato stipulato dal Ministro di Difesa. Noi non sappiamo nulla se c'è stata una delibera del governo oppure no. L'accordo è stato sottoscritto il 2 febbraio 95, bla 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 bla, dal sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Franco Cervoni, sottocapo. È rimasto segreto a lungo nonostante la vigenza della legge 839 che invece doveva dare pubblicità. L'accordo venne reso pubblico nel 99 in seguito alla tragedia del Cermis per decisione dell'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Voi non saprete forse neanche cos'è la tragedia del Cermis. Alcuni spiritosi aviatori militari americani in esercitazione si divertivano a passare sotto la funivia del Cermis in Val di Fiemme, Val di Fassa, e uno ha sbagliato mira e ha tranciato il cavo facendo un'intera cabinovia di morti. E lì è venuto fuori che qualcosa doveva reggere queste autorizzazioni al volo, qualcosa doveva reggere queste, il protocollo di funzionamento della base di Aviano, e venne fuori che c'era un accordo, appunto, un memorandum d'intesa precedente, in base al quale si regolavano i rapporti, tra l'altro anche i rapporti relativi alle responsabilità. Questi militari non sono stati processati in Italia, ma essendo soldati americani in stanza in Italia, regolarmente autorizzati, bla bla bla, sono stati processati in America e condannati per aver falsificato delle prove, non per aver commesso il fatto. Alcuni verbali di volo avevano cancellato delle cose, pene assolutamente veniali, ma è la stessa base giuridica su cui noi diciamo che i due Marò che sono detenuti in India dovrebbero semmai essere processati in Italia, perché erano lì come ufficio della Repubblica Italiana e quindi come militari all'estero hanno questo particolare regime, per cui sono giudicati dallo stato di appartenenza e non da quello del fatto commesso. Vedete? Allora, tutte queste cose sono ancora oggetto di segreto. E perché questi soldati siano tornati alla base di Vicenza non lo possiamo sapere, perché è tutelata dal segreto. Loro sono partite da Vicenza e sono tornate a Vicenza. È interessante vedere come poi tutto questo è stato accompagnato dalla politica interna, perché a Vicenza era discusso da giorni il fatto che sarebbero arrivati militari americani da un paese a rischio. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale dell'opposizione di centrodestra, Francesco Rucco. Io preferisco prevenire piuttosto che curare, dice. Ho apprezzato che il sindaco sia andato dal prefetto a porre la questione e a chiedere la quarantena. Adesso ci dice che sono tutti sani e sotto controllo. Speriamo. E comunque la zona della base è densamente abitata e non mi sta bene che siano lì. Dovrebbero stare in una struttura protetta in un aeroporto militare, cosa ne sappia lui, solo lo sa. I deputati 5 Stelle a Roma chiedono che il governo rispedisca a Washington tutti i militari statunitensi operativi nelle basi USA di Vicenza. Visto che sono arrivati 10 che potevano essere infettati, tutti quanti se ne tornino negli Stati Uniti. Data la totale assenza di garanzie da parte delle nostre autorità circa il reale stato di salute degli 11 soldati. Non so se le nostre autorità hanno molto voglia di andare a visitare i 10 che sono segregati, separati, eccetera, per vedere in che stato sono. E, insomma, ci sono vari commenti. Divertente è che nel frattempo ci sono due dichiarazioni. Una del generale Williams, che non è quello della grappa, con la pera, che dice: se un nostro militare dovesse contrarre Ebola in Africa, non ritornerebbe a Vicenza, ma sarebbe inviato direttamente negli Stati Uniti. Ci crediamo? Ci vogliamo credere? Ma può essere. Per cui è un'argomentazione al contrario. Se sono tornati in Italia è perché sono sani. Adesso voi rompete le scatole e poi noi li mettiamo leggermente in quarantena a vedere se ci sono dei sintomi, ma i sintomi non ci sono. I sintomi hanno questa caratteristica, che non ci sono finché non compaiono. Nella misura in cui comparissero dovrebbero mandare in America, però sicuramente a quel punto il viaggio potrebbe essere pericoloso. Contemporaneamente il grande statista che è Luca Zaia, governatore veneto, parleremo di questo abuso del governatore, ne fa una questione di confini. Zaia ne fa una questione di confini, qua si muovono le truppe. Le strutture sanitarie del Veneto sono pronte per ogni evenienza, giura, ma per scongiurare Ebola bisogna chiudere le frontiere. Allora, da un lato dice le nostre, perché questa è una notizia che dà un altro giornale, questo che vi leggevo è il Corriere della Sera, se non so se trovo la notizia zaiesca su un altro giornale, in cui diceva: guardate che noi siamo pronti, noi siamo bravi, bravissimi, la nostra sanità funziona troppo bene e quindi noi vorremmo essere un centro accreditato per la cura di queste malattie infettive. Temo di non trovarlo, ma contemporaneamente dice: in subordine chiudiamo le frontiere, come se chiudere le frontiere, capite, è una cosa semplice. Poi si chiudono le frontiere per evitare Ebola, ma sapete che ogni anno c'è un'epidemia? Quella prima che cos'era? L'aviaria? Un paio di aviarie. Poi c'era stata la mucca pazza, la suina, no? Ogni anno c'è un'epidemia e l'Italia spende qualche miliardo a comprare vaccini che poi vengono buttati via, spendendo dei miliardi perché questi vaccini vanno smaltiti. Che ci sia un qualche interesse delle case farmaceutiche, ah, oh, complottismo. Insomma, e arriviamo a Re Giorgio. Voi avete seguito la questione? Se avete tempo andate a vedere il film della Guzzanti, della Sabina Guzzanti, che si intitola Trattativa. Guardate che è un film fatto bene come film. È sconvolgente perché è tutto basato su atti processuali. Ne escono capi d'accusa con nome, cognome e immagine anche ricostruita, pazzeschi, ma sono a prova di querela perché sono tutti atti processuali. E il problema è questa cosiddetta trattativa Stato-mafia. Trattativa Stato-mafia che sarebbe accaduta in passato, quando dopo le uccisioni di Borsellino, Falcone, Borsellino, gli attentati dinamitardi della mafia, che era una novità a Firenze, a Milano, a Roma, sembrerebbe che alti militari dei carabinieri, il generale Mori, siano andati per interposta persona a bussare alla porta di Reina e compagni dicendo: dai, smettiamo di litigare, mettiamoci d'accordo, dai, ma cosa volete? Ma noi andiamo, basta, le bombe puzzano, fanno rumore. E che cosa volete? E loro avrebbero detto: ma noi vorremmo un alleggerimento del 41 bis, che è la norma paurosa penale che applica il carcere duro ai mafiosi. Una cosa di cui si è molto chiacchierato, si è fatta molto mitologia, sta di fatto che Giovanni Conso, ministro della giustizia, professore di procedura penale, è una persona splendida, adesso avrà 95 anni, ma l'ho conosciuto 25 anni fa, e faceva il giudice d'accordo del ministro allora, è una persona assolutamente al di sopra di ogni sospetto, ma lui ha fermato 300 decreti di diminuzione della pena, di cancellazione del regime di 41 bis. E dietro c'è l'idea che tutto questo fosse una trattativa Stato-mafia. Voi capite che sarebbe un episodio gravissimo, anche perché c'è un antecedente, tutto diverso. Quando fu rapito Moro, Aldo Moro, cioè uno dei padri costituenti, ma poi uno dei grandi vertici politici dell'Italia, della Democrazia Cristiana, una delle teste pensanti, in Italia non ce ne sono tante di teste pensanti, notoriamente, essendo un paese di stupidini, come giurisprudenza mai consolidata di questa aula, le Brigate Rosse avanzarono una proposta di trattative e le forze politiche, unanimi con l'eccezione dei socialisti di Craxi, dissero: no, con le Brigate Rosse non si tratta. Allora, siccome questa è avvenuta pochi anni prima, relativamente pochi anni prima delle queste cose di mafia, e il fatto che per salvare Aldo Moro si sia rifiutata la trattativa con le Brigate Rosse, ma invece per evitare di avere ulteriori casini con la mafia si sia accettato di fare una trattativa con la mafia, voi capite che è impressionante, no? Veramente impressionante. E tutto questo col povero Giorgio probabilmente c'entra poco niente, non si sa, ma non è la questione di oggi. Napolitano allora non era capo dello Stato, stranamente, perché dopo di tempo che lui fa capo dello Stato, ma in quegli anni lui era presidente della Camera e quindi anche non in condizioni di particolare posizione politica, di particolare rilevanza rispetto al problema della trattativa. E semmai lui poteva essere, si dice adesso, oggetto passivo di un progetto di attentato, però non è successo e quindi che gli ne frega lui. Il problema è un altro, e il problema è del suo consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, che parlando con l'ex ministro della giustizia, come cavolo si chiama, è uno di quelli di cui nomi non riesco a pronunciare, Mancino, grazie del suggerimento della buca, e avrebbe fatto riferimento a cose che lui aveva dovuto scrivere, a cose che non gli erano chiare, di essere stato strumentalizzato come ingenuo e utile scriba ai tempi delle stragi tra l'89 e il 93. E quindi quello che si vorrebbe chiedere a Napolitano è di deporre in merito a quello che avrebbe detto D'Ambrosio a lui. C'è la prima ipotesi, che D'Ambrosio avesse parlato di queste cose con Napolitano e che di conseguenza Napolitano sia persona informata su queste rivelazioni, queste cose che non rivelava, ma sottintendeva il suo braccio destro, Doris D'Ambrosio. Doris D'Ambrosio è morto poco dopo, di crepacuore, si dice, per il dolore di questi sospetti, e Napolitano ha scritto una lettera alla Procura della Repubblica di Palermo dicendo: io non ne so niente. Per cui unilateralmente dunque c'è scritto da qualche parte, o forse anche no, comunque lui aveva scritto una lettera. Scrisse una lettera alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Alfredo Montalto in cui comunicava di non sapere nulla. Non ho in alcun modo ricevuto dal dottor D'Ambrosio qualsiasi ragguaglio, specificazione circa le ipotesi da lui nucleate e il vivo timore a cui ha fatto generico riferimento. Questo è il testo. Come dire, Napolitano ha fatto una mossa anticipata dicendo: non mi chiamate a testimoniare perché io non c'ho nulla da dire. Però il gioco non funziona così. È comprensibile la mossa di Napolitano a dire: non complichiamoci la vita, io non so nulla e ve lo metto per iscritto. Ma la testimonianza è qualcosa di rituale nel processo. E tra l'altro la testimonianza è sotto giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. È sottoposto a giuramento, mentre se io scrivo alla procura dicendo: non so nulla, non vedo, ma chi sono io, non ci sono, quello sarà un fatto interessante nella misura in cui significhi qualcosa, ma di per sé non è equivalente a testimonianza. Allora, a un certo punto la Corte di Assise ha deciso che era necessario nel processo la testimonianza, l'hanno chiesta gli avvocati della difesa, no scusate, l'hanno chiesta la Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica, lo vedremo più in là, è fatta da magistrati inquirenti, funzionari dello Stato, che sostengono la pubblica accusa nel processo. La Procura della Repubblica diventa il PM nel processo. E sono stati i PM a chiedere alla Corte di Assise di acquisire la testimonianza di Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano è cittadino della Repubblica Italiana come tutti gli altri, e come tutti gli altri si è chiamato a deporre, deve deporre, non è un optional. Lui ha detto: non mi rompete le scatole, io gli mando una lettera in cui è chiaro che vi dico che non so nulla. Però sta al giudice e al PM valutare se quella dichiarazione basti, ma perché magari avevano bisogno di chiedere le cose più specifiche che in quella lettera non c'erano scritte. Può essere chiamato a testimoniare il capo dello Stato? Allora dobbiamo distinguere se si chiama il capo dello Stato a testimoniare per cose riguardanti la sua funzione di capo dello Stato. E questo è un problema un po' più complesso che non ci riguarda, perché lui è chiamato a testimoniare per fatti che non riguardano il suo mandato. Non sono attività inerenti al suo mandato, possono riguardare attività di quando lui era Presidente della Camera o possono riguardare confidenze ricevute da un'altra persona, ma non nel ruolo di Capo dello Stato. E comunque Il Presidente della Repubblica non c'ha particolari garanzie. Cosa si dice del codice penale? No, il codice procedura penale. Codice procedura penale. Mezzi di prova. Qua dobbiamo cercare la risposta. Articolo 205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato. Come vedete, non è un'ipotesi così eccezionale, se lo stesso codice di procedura penale lo prevede. Non era mai successo, non c'è nessun precedente, per cui non c'è neanche una giurisprudenza consolidata su questo punto. Però la previsione c'è nel codice di procedura penale. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di capo dello Stato. Punto. Questo è l'unico privilegio che c'è. Non è solo lui, ma anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale, il Presidente delle Camere, eccetera. Cioè le altre autorità non sono esenti dall'obbligo di testimoniare. Le altre autorità hanno il privilegio di non doversi recare nell'aula dove si svolge il processo e testimoniare là. Per cui loro testimoniano nel luogo di esercizio del loro mandato, nel Quirinale, hanno allestito un'apposita sala per svolgere quella funzione che stamattina si è svolta, e cioè di interrogare il capo dello Stato. C'è una cosa che però la Corte d'Assise ha deciso e che tutto sommato a molti non ha persuaso. Dibattimento. Chi è che partecipa a questo interrogatorio? Questo è il problema. La pubblicità dell'udienza. L'udienza è pubblica a pena di nullità. Non sono ammessi d'udienza coloro che non hanno compiuto gli anni 18 e così via. Poi c'è scritto: casi in cui si procede a porte chiuse, il giudice dispone che il dibattimento e alcuni atti di esso si svolgono a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume, ovvero se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Il pregiudizio della riservatezza del testimonio, delle parti. Si svolgono a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene. Non mi sembra il caso, no? Non c'è gente con le piattole, immagino, in aula. Quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze, ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni o di imputati. Come vedete, la deroga al principio di pubblicità ha fattispecie tassative. In questo caso la Corte d'Assise ha preso due provvedimenti che sono un po' discutibili. Uno è impedire alla stampa a entrare e seguire il dibattimento, per cui questa testimonianza è stata una testimonianza segretata, a tal punto che hanno vietato anche agli avvocati di portarsi dietro telefonini, tablet, eccetera. Capisco. Però la norma è chiara, l'udienza è pubblica a pena di nullità. Cioè questo diventa una mina che la Corte d'Assise, il giudice, ha acceso e messo nel cassetto. Perché se gli avvocati della difesa vogliono farla saltarla, hanno motivo per impugnarla. questa udienza. Ma c'è un'altra cosa, che non sono stati ammessi gli imputati in aula. E anche questa cosa. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso sia necessario cautele per pericolo di fuga o di violenza. Capite? È un diritto dell'imputato essere presente all'udienza. Capisco bene che portare reina al Quirinale, come dire, non era esattamente una cosa che si fa tranquillamente, però tenete presente che la presenza dell'imputato, soprattutto degli imputati per gravi reati e soprattutto quelli in carcere 41 bis, è una presenza che avviene non con la presenza fisica, ma con la presenza in modalità di telecomunicazione, per cui poteva essere presente tramite video, che non comporta pericolo che freghi i candelabri, i quadri, tocchi delle cose che non deve toccare e così via, no? Allora vedete che queste limitazioni che sono state decise da un giudice senza poter contare su dei precedenti e che toccano elementi fondamentali del processo. Perché il processo ha una sua ritualità e le sue garanzie. Le garanzie sono poste tutte a tutela dell'imputato. Poi che si discute perché si tutela l'imputato e non la parte civile. È così. In questo caso si è venuto meno a una serie di garanzie dell'imputato. E questo venir meno può causare anche motivi di impugnazione. Un giudice che sa che la sua sentenza può essere impugnata è un giudice che in qualche modo può essere impugnata, che ci sono degli errori di procedimento o delle zone grigie della procedura che possono portare all'impugnazione, è un giudice un po' più timoroso, il che non è una bella cosa. C'è un'altra cosa infine. Il rito prevede che in questa fase sia la pubblica accusa a chiamare i testimoni e la difesa può semplicemente ribattere sulle cose che la pubblica accusa chiede e le testimonianze che vengono date. Non può portare domande nuove. Funziona così. Poi ci sarà il momento in cui si cambia parte, parla la difesa e sarà la difesa a portare le sue testimonianze e a quel punto l'accusa potrà soltanto ribattere e non chiedere cose nuove. È un vecchio gioco che si vedono in tutti i film, più o meno rispettato. In questa fase la difesa dei mafiosi sarà limitata a chiedere al presidente le cose che sono già state chieste dalla pubblica accusa, nel senso che quello è il campo delimitato, potrà chiedere approfondimenti, chiedere informazioni ulteriori, ma quello sono le 20 domande, dicono, le 20 domande che il PM farà e nell'ambito di quelle 20 domande la difesa potrà agire. Non sarà loro consentito, probabilmente, perché questo è un rito un po' particolare evidentemente, consentito di aggiungere domande nuove. Questo significa che c'è un rischio che, finito di sentire i testimoni d'accuse, la difesa chieda di chiami a testimoniare Giorgio Napolitano per fargli delle domande che non sono state fatte oggi, ma che sono le domande che interessano la difesa. E quindi avremo una seconda parte del gioco, un'altra spedizione del Quirinale, altre polemiche e tra l'altro il grosso problema è che la difesa può fare delle domande molto imbarazzanti, non perché Giorgio abbia qualcosa da nascondere, no dai non c'è niente da nascondere, si vede, ma no, ma perché può essere imbarazzante non la risposta ma la domanda. cioè che si è messo in una situazione di dover affrontare domande che insomma non è normale proporre a un capo dello Stato. È già l'offensivo porre la domanda, è come la poni. Poi la risposta potrà essere una sdegnato no, ma già far porre la domanda può essere un modo per esporre il Presidente della Repubblica a qualcosa che non è esattamente il massimo del rispetto del ruolo. Ma così è. Avete cose da chiedere? Una generale richiesta vatenne? Va bene, ho tempo per la seconda. Ci vediamo.